Buon pomeriggio, 14.03, Forno One, come ogni giovedì a partire da quest'ora e per i prossimi 100 minuti saremo insieme voi, ascoltatori di RadioCittàAperta.it e Fabrizio Mr. Forno One che è al microfono per ascolti di musica black in tutte le declinazioni. 347 24 50 020 è il numero da comporre per mandarci messaggi, sms, whatsapp, telegram e via discorrendo. Nella puntata odierna ripetiamo la formula che evidentemente è stata di gradimento di alcuni ascoltatori e ascoltatrici, la formula della scorsa settimana, con uno spazio riservato alla letteratura, costituito da un'intervista telefonica. Stavolta avremo in collegamento Reno Brandoni, scrittore e chitarrista, che ci presenterà il libro L'ultimo viaggio di Billie. La Billie del titolo non poteva che essere Billie Holiday. Quindi non potevamo quindi che introdurre la nostra chiacchierata telefonica con il brano Strange Fruit, Billie Holiday.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze, strange from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
È difficile non avere la pelle d'oca ascoltando Billie Holiday in questa veramente struggente Strange Fruit. Il motivo principale per il quale non c'è sempre un buon motivo per ascoltare questo brano, ma uno in più lo abbiamo oggi perché dall'altra parte del filo telefonico abbiamo Reno Brandoni, scrittore e chitarrista, al quale diamo il benvenuto a RadioCittàAperta.it.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito intanto.
Grazie a te Reno, e insomma è un piacere avere questa opportunità, perché quando non mi ricordo neanche bene come mi è saltato agli occhi questo titolo con questa veste grafica e con, diciamo, questo progetto, ho detto qui c'è qualcosa che mi interessa e voglio che faccia parte della mia trasmissione. Quindi parliamo appunto di questo libro che si intitola L'ultimo viaggio di Billie Holiday. È un libro per bambini, se vogliamo, anche se ovviamente, per, come si dice in questi casi, per bambini di tutte le età, no?
Esatto, questa è una bella definizione che ti ruberò, perché ogni volta non so se dire per adulti, bambini, ragazzi, invece bambini di tutte le età secondo me è la perfetta definizione per identificare le cose che scrivo, e soprattutto questo libro che, come avrai letto, è abbastanza
particolare.
Mirato, sì, è particolare, è mirato su una donna che ha avuto una vita sufficientemente complessa, quindi è stato un viaggio faticoso sia descriverla che soprattutto viverla, perché poi quando scrivi un libro provi ad entrare nel personaggio ed è devastante, assolutamente devastante.
Allora, il tuo tentativo è quello di spiegare, c'era anche un bellissimo libro che si chiamava Il razzismo spiegato a mia figlia, quindi questo potrebbe essere una specie di anche viatico per leggere come dire, le motivazioni che ti possono aver spinto a questo tipo di scelta. Il, appunto, il razzismo in un racconto per ragazzi, al di là di, ovviamente, della storia di Billie Holiday, ovviamente.
Sì, guarda, c'è questa collana di libri che ho iniziato con raccontando la storia di Robert Johnson, e l'idea di base era proprio quella di presentare ai ragazzi le vite di personaggi che sono diventati leggende della musica, quindi raccontando delle vite vere, facendogli capire come di fronte a delle difficoltà o anche diciamo delle marginazioni, quando si ha la voglia di andare avanti, quando si ha il talento e la capacità di essere se stessi, di rappresentare se stessi, poi alla fine la vita, anche se all'inizio sembra drammatica, può trasformarsi in un sogno incredibile. E la cosa bella è che la vita dei personaggi che racconto è talmente incredibile che i ragazzi all'inizio pensano che sia solo
una favola. Sì.
Poi vanno a fare le ricerche, l'uomo che bruciava le chitarre sul palco esisteva davvero, no? Con quello che aveva venduto l'anima al diavolo c'era veramente, o la ragazzina che aveva subito violenza e tutte quelle storie purtroppo brutte che ha vissuto Billie Holiday esisteva davvero ed era diventata veramente la regina del blues, del jazz. E questo è un meccanismo che funziona e che incuriosisce i ragazzi, ma che appassiona anche i più adulti, perché poi non tiro via nulla, nel senso che ci sono litigi continui con l'editore, no? Che mi dice: ma non puoi parlare ai ragazzi della violenza, dello stupro. E invece con le parole giuste, secondo me, ai bambini è giusto raccontare ogni cosa.
Ma poi sai che succede? No, scusami se ti interrompo. Succede che noi da adulti facciamo tanti ragionamenti di quello che potrebbe essere adatto, di quello che non potrebbe essere adatto, scordandoci, per questo poi ti facevo quella specie di sottotitolo per bambini di tutte le età, scordandoci di quando eravamo ragazzini noi e di quanta violenza o comunque di quanta aggressività ci circondava e della quale eravamo permeati. E quindi voglio dire, anche questo voler smussare sempre gli angoli, cercare di, come dire, di avere tutte le cautele, non credo che sia un'idea. Insomma, questa protezione eccessiva, specialmente delle generazioni più recenti, mi sembra veramente un'esagerazione. Quindi ben vengano operazioni, non dico cose particolarmente truculente, ovviamente, però insomma, soprattutto in un'epoca in cui i ragazzini per conto loro comunque hanno tutte le possibilità di accesso a cose per le quali noi adulti abbiamo un controllo relativo, viva la faccia appunto di chi perlomeno con uno scopo, non dico educativo, però divulgativo, affronta certe tematiche un po' scomode.
Ma sì, tu ti rendi conto che i ragazzi ormai vivono soprattutto sui social, e quindi vivono in un mondo che non esiste, cioè in un mondo che non rappresenta la realtà, no? Ma rappresenta un'immagine distorta della realtà. Se cominciamo a raccontargli pure delle favole dove il mondo di fuori viene descritto come il prato pieno di farfalle, basta, che per carità ci sta anche quello, secondo me corriamo il rischio di dare un messaggio ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che non è aderente alla realtà. Noi siamo cresciuti con Cappuccetto Rosso, non scordiamolo, no? Il lupo che andava nel bosco, che si mangiava la nonna, e il cacciatore che lo squartava per tirare fuori la nonna.
Quanto di più pulp ci possa essere, insomma.
Ma caspitina, cioè, ma non siamo cresciuti male poi alla fine, no? Anzi, quei racconti, quel modo di interagire, di vedere la vita come un fatto reale, era interessante, era più coinvolgente e sicuramente educativo, no? Cioè, nessuno sarebbe andato nel bosco da solo dopo aver letto Cappuccetto Rosso. In questo libro c'è bene o male lo stesso messaggio, no? La violenza non va taciuta, anche quando succede a scuola, no? Questo libro offre magari anche l'opportunità a un bambino di raccontare un'esperienza, un'emozione o un dubbio ai propri genitori, perché quando capisce che è naturale, che può succedere perché è successo ad altri, non si vergogna di raccontare in famiglia magari delle cose che tace perché ha paura, no, di raccontarle. Quindi è un invito ad essere naturali, ecco. Gaber cosa diceva? Di non insegnare ai bambini la nostra morale, no? E qui lasciamoli liberi di conoscere la vita e di difendersi dalla vita.
Indubbiamente, indubbiamente. Senti, ovviamente il libro nasce anche dal lavoro di una piccola squadra con la quale hai collaborato, che mai come in questo caso è importante citare, perché è veramente un lavoro multimediale e a 360 gradi, se questo termine vuol dire qualche cosa parlando di un libro. Quindi parliamo appunto di chi ha collaborato con te, magari sia menzionandoli che raccontando qualcosa nel percorso creativo che ha portato alla realizzazione del libro.
Sì, ti racconto un po' come nascono questi libri, come nasce un libro illustrato di questa collana. Io invento, cioè preparo la storia, che nasce proprio da un'immersione nel personaggio, nella musica, mediamente 6-7 mesi lavoro per leggere tutte le biografie e trovare le parti della biografia del personaggio che possono essere descritte o raccontate o che sono importanti per il racconto. Nel momento in cui faccio questo lavoro faccio anche una playlist, quindi comincio a prendere dei brani che diventano la mia colonna sonora in questo viaggio. La fase successiva è quello di uno scambio con l'editore, che è Laura Moro, la direttrice editoriale delle edizioni Curci, che legge il testo e mi fa le sue osservazioni qualora, diciamo, ci sia qualcosa da rivedere e correggere. E poi c'è l'incontro con Chiara. Chiara di Vivona è l'illustratrice, che è una ragazza con cui ormai si è creato un feeling pazzesco, a cui io mando la storia, le fotografie che raccolgo durante questo percorso e le musiche, e la lascio libera per un periodo, diciamo un mese, di assimilare tutto questo. E lei mi propone uno storyboard di come lei ha vissuto questa emozione. E poi piano piano, tavola per tavola, la commentiamo, io gli racconto il mio immaginario e lei lo trasforma, lo corregge, lo aggiusta nei colori, fino a quando insieme creiamo una storia che è fatta non più solo dal mio racconto ma anche dalle sue immagini, per raccontarti un aneddoto. Quando ho finito il libro, l'immagine, la prima immagine di lei distesa nel letto di Billie Holiday l'ha inventata lei, quindi io avevo scritto qualcosa di molto duro, molto crudo, e lei invece di addolcirla l'ha appesantita ancora di più, perché ha detto: noi iniziamo subito con un pugno nello stomaco, diamo subito questa sensazione che stiamo entrando in un mondo che non è stato bello, che non è stato felice, che però poi ha portato alla fine alla felicità. Questo è il team di lavoro e il modo con cui si sviluppa. E poi c'è la parte musicale, perché finito il libro si crea, il racconto viene letto, in questo caso l'ha letto Deborah Mancini, che è un'attrice bravissima e che lavora molto con i ragazzi, e poi io scrivo delle canzoni, scrivo dei brani, certe volte mi faccio aiutare anche da altri musicisti che mi accompagnano per commentare e quindi creare un'atmosfera all'interno del racconto. Questo è un procedimento che dura quasi, ecco, un anno, e poi dà vita a un libro di questo tipo. Non è semplicissimo, però è veramente coinvolgente, molto.
Ma molto, poi devo dire che, insomma, al di là della bellezza delle immagini, nel senso che le illustrazioni sono veramente molto adatte al racconto, all'atmosfera che il libro vuole cercare di ricreare e alla storia da te raccontata, e c'è una cura, insomma, si vede che, come dire, è una formula molto ben pensata, ma anche, diciamo, molto di cuore, nel senso che si vede che c'è sia il cervello, che ovviamente deve cercare di mettere le cosine al posto giusto, ma c'è soprattutto molto sentimento, e questa è una cosa importante, soprattutto parlando di un artista come Billie Holiday, la cui vita è veramente qualcosa che non si sa se è più esaltante, straziante, malinconica, gioiosa, insomma, veramente un contrasto continuo di sensazioni che mettere anche, diciamo, su un foglio di carta, per quanto coadiuvati da una voce narrante e da delle belle musiche, insomma, non è così scontato e così facile, quindi un ulteriore valore aggiunto alla vostra.
Sì, mi fa piacere che fai notare questa cosa, perché è una cosa che è successa a tutti. Tu pensa che la voce narrante, la Deborah, quando è venuta a casa mia a registrare il racconto, la prima versione che ha fatto ci siamo dovuti interrompere 10 volte perché piangeva ad ogni pagina, cioè è entrata talmente nel personaggio, per cui il racconto che lei ha narrato era, cioè, veramente si sentiva la voce rotta dal pianto. E ancora oggi, quando io rappresento nelle scuole questo racconto, questa meravigliosa vita, cioè, ho difficoltà a trattenere le lacrime, perché ci sono delle parti dove tu immagini proprio la sofferenza di questa ragazzina, perché poi la sua sofferenza purtroppo l'ha vissuta in maggior parte quando era bambina.
Tra l'altro, poi nell'arco di una vita che comunque, ricordiamo, è durata neanche 45 anni, sì. Insomma, voglio dire, sinceramente si fa fatica a pensare, vedendo Billie Holiday, che insomma, dalla storia che ha avuto e dal suo modo di cantare, si fa fatica a pensare che sia morta così giovane, insomma.
Ma tu considera che lei ha iniziato a lavorare in un bordello ed è stata violentata che aveva 8 anni, e quando io ho raccontato questo principio all'editore, chiaramente si è messo in mani ai capelli, ha detto: non puoi dire questo nel libro. Per riuscire a fare quella pagina dove si parla di questa esperienza, ci ho messo veramente tanto tempo, per dirti, il lavoro sulle parole, perché ho trovato questo termine: il bordello è diventato la casa dell'amore frainteso.
Ah, bello.
Che è una parola che aiuta i genitori a qualunque età a poter spiegare una cosa diversa a un figlio, no? Perché l'amore frainteso può essere spiegato in maniera corretta, cioè per quello che realmente è stato quello di Billie Holiday, ma anche in maniera diversa, cioè che un abbraccio, un bacio non hanno un prezzo, non possono essere comprati, sono delle cose istintive. Invece c'è una casa dove tutto ha un prezzo, anche l'amore. Ecco, questa frase è l'esempio di come su ogni parte della vita di Billie Holiday si sia cercato di non tralasciare nulla, però di presentare a tutte le età una visione diversa, diciamo, del racconto.
Ma perché poi oltretutto, scusami, oltretutto anche questo episodio che mi stai raccontando mi lascia pensare che la scelta di un aggettivo o di un sostantivo così preciso, la cura con la quale appunto ha cercato di rendere bene questo concetto, scegliendo frainteso, è sintomatico appunto di come, diceva Nanni Moretti, le parole siano importanti, insomma, quindi soprattutto quando ci si rivolge a dei bambini che hanno talmente tanta materia da, come dire, da plasmare, che le parole hanno veramente un peso specifico ancor più rilevante, questa vostra cura, questa tua cura nella scelta dei vocaboli è sicuramente da sottolineare e da apprezzare.
Sì, è un lavoro molto attento che è quello poi, diciamo, su cui si dedica più tempo. Cioè, io lavoro proprio per misurare le parole, mi confronto anche con personaggi che lavorano nel mondo dell'infanzia, chiedendo se quella cosa può dare una sensazione positiva e negativa, proprio perché scrivere un libro per adulti, tra virgolette, più semplice, perché le parole possono essere più libere. Per i ragazzi invece, anche perché poi quando lo rappresento a scuola, nei teatri, e subito dopo c'è il confronto, no? Dove loro fanno le domande, il ragazzo non ha l'educazione di non chiedere o di non farti la domanda difficile, cioè ti chiedono sempre.
Sono spudoratamente sinceri, certo.
Meravigliosamente direi, sinceri, per cui devi essere pronto a qualunque risposta, e quindi le parole che usi devono essere ben pesate,
ben calibrate. Senti, io ovviamente ti ho introdotto come scrittore e chitarrista, e sicuramente il fatto di essere un chitarrista, al di là del fatto che ti ha portato a scegliere delle biografie di musicisti, il che mi sembra che sia quasi inevitabile, ovviamente spiega anche il modo in cui questi libri vengono progettati e realizzati. Quindi io, prima di proseguire con altre domande e diciamo un ulteriore approfondimento della, appunto, della storia che riguarda questo libro, che ricordo si intitola L'ultimo viaggio di Billy, vorrei per l'appunto far ascoltare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un brano che fa parte appunto del progetto del, diciamo, della colonna sonora, se possiamo usare questo termine, di questo volume. E il gancio con il brano che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, Strange Fruit, è quanto mai stretto, il legame è talmente stretto che ci caschiamo dentro proprio con tutte e due le scarpe. Il brano si intitola per l'appunto Lo strano frutto, Reno Barandoni alla chitarra. Questa era Lo strano frutto, composizione ed esecuzione di Reno Barandoni, che è il nostro ospite qui a radiocittaperta.it all'interno di Forno One, in, appunto, per la presentazione del suo libro L'ultimo viaggio di Billy. Reno Barandoni che abbiamo al telefono e che appunto stiamo piacevolmente conversando con lui. Allora, ovviamente i brani hanno una, come dire, una valenza particolare proprio per il fatto che accompagnano la lettura, anche se questo brano, diciamo, vive di vita propria, nel senso che comunque è un signor brano per chitarra acustica del quale appunto sei autore e per il quale mi complimento con te, insomma.
Grazie.
Anche in questo caso quanta influenza c'è nella scelta delle note da mettere? Anche se insomma non è uno studio penso che a volte sia qualche cosa che non ti ci metti proprio a tavolino, insomma penso che qualche cosa sia anche frutto un po' della, diciamo, dell'emozione del momento, no?
Assolutamente, guarda, te lo dicevo prima, nel momento in cui inizi a lavorare sul personaggio ascolto 24 ore la musica di quel personaggio, cioè ascolto proprio, mi immergo cercando di immaginare le motivazioni, gli sviluppi musicali che ha avuto nella sua carriera. E quindi proprio alla fine del libro cerco di trarre le conclusioni, cioè di assorbire, dopo aver assorbito tutta questa emozione, cerco di riportarla sulla chitarra con un tratto semplice, cioè non sto mai a fare dei tentativi virtuosi, perché in quel caso non servono, sono dei commenti alle scene, sono dei commenti al racconto che oltretutto io eseguo durante la rappresentazione, quindi obbligatoriamente devono essere delle musiche di supporto, di gancio tra una scena e l'altra. E questa è la parte diciamo più coinvolgente, perché mentre nella narrazione racconto di un qualcosa che ho letto e che devo semplicemente rirappresentare, qui esce una parte creativa, perché ispirandomi alle varie sensazioni, è chiaro che come in questo caso parto dalla radice del brano, cioè cerco di capire quali sono le armonizzazioni e poi sviluppo il tema del brano sulla base di quello che mi sento dentro, cercando di... Ecco, certe volte non esiste un brano che commenti quella scena e lo scrivo appositamente, come se fosse stato scritto appositamente per, certo, per quel lavoro. È un lavoro di ricerca molto, molto coinvolgente, e che fa riaffiorare la mia, diciamo, la mia origine di musicista, perché cioè, io ho iniziato a fare il chitarrista e quindi poi mi sono ritrovato scrittore quando il tempo era già andato ed ero già diventato, diciamo, meno giovane.
Bravo, meno giovane mi sembra giusto come definizione, perché più adulto suona male, secondo
sì,
me.
Sì, che brutto.
Senti, vedo che diciamo nei credits c'è anche una partecipazione straordinaria di Alessandro Cerino. Qual è il contributo di Alessandro Cerino?
Allora, Alessandro ha fatto un lavoro meraviglioso, perché io ero in Curcia a Milano, proprio a completamento del libro, ed ero fermo sul problema del sax di Lester Young, perché volevo dare quella sensazione, quel modo che aveva Lester Young di suonare, no? Che era il motivo per cui Billie Holiday era così affascinato da quest'uomo tremendo per la sua vita, perché era il suo pusher, era quello che la portava al vizio anche quando lei ne voleva uscire fuori. E quindi parlavo con Laura Moore e lei mi disse: guarda, io conosco un sassofonista secondo me molto bravo, prova a parlare con lui. Mi ha passato al telefono subito, gli ho raccontato la storia e il giorno dopo lui mi ha mandato due o tre assoli alla Lester Young e mi hanno fatto venire i brividi, e loro ho detto: guarda, quello è quello che pensavo. Quindi quando la comunicazione di un racconto diventa emotiva, ecco che i musicisti, gli artisti si rincontrano immediatamente, non si ispirano subito e danno vita a queste cose qui. Pure Alessandro poi, quando ha sentito il disco e ha visto il libro, si è compiaciuto di questo coinvolgimento musicale.
Ma guarda, io adesso ovviamente parlo per la mia piccolissima esperienza, che sicuramente è molto marginale e poco significativa, però è scattato in me qualche cosa, adesso non vorrei fare troppo il paraculo, scusa il termine, insomma il ruffiano, ecco, però è scattato in me qualche cosa, come se effettivamente si fosse accesa una lampadina improvvisamente nel catturare, come se fosse suonato un campanello, non so come dire, insomma è scattato qualcosa che evidentemente poi la sensibilità di un musicista, come appunto immagino sia successo ad Alessandro Cerino, riesce poi in qualche maniera a compenetrarsi e a rendersi ancora più affine all'idea e al progetto che c'è dentro, insomma. Quindi non stento a crederlo che un musicista valente, che insomma sicuramente se ti è stato segnalato non sarà stato il primo che capitava, abbia avuto immediatamente, perché mi parli proprio di una cosa quasi cotta e mangiata, abbia avuto immediatamente la, come dire, abilità e la, come dire, la consapevolezza di quello che era giusto proporti come corredo e supporto sonoro. Mi incuriosisce molto il discorso del racconto nelle scuole. Parlaci di questa particolare, come dire, di questo particolare utilizzo della tua creatività.
Sì, fai conto che nasce tutto da lì, proprio dal rapporto e dall'incontro con i ragazzi, perché come ti dicevo, io sono nato come musicista, come chitarrista negli anni, ho iniziato la mia carriera nel 78, quando si suonava sul palco e c'era un grande interesse per la chitarra acustica, per la musica in generale, per la musica suonata in generale. Ecco, ultimamente sentivo questa mancanza, la mancanza della meraviglia, della curiosità da parte del pubblico. Ormai per suonare in un club il 90% delle persone bevono la birra e parlano tra di loro. Ogni tanto qualcuno distrattamente ti guarda e ti ascolta.
quasi per, farti, per darti un contentino, sì, insomma.
Capisci? Oppure devi fare i teatri dove diventa sempre più difficile per via dei costi, per via di tutte quelle cose che conosciamo vivendo il mondo dell'arte. E andare nelle scuole, trovarsi di fronte due o tre classi di ragazzini che devi conquistare facendogli sentire la chitarra, raccontandogli delle storie, facendogli sentire il blues. Io sono stato in una scuola di Napoli dove gli ho raccontato di Robert Johnson, questi sono andati, sono impazziti, hanno fatto la recita di fine anno parlando di Robert Johnson e di come il razzismo e quindi la schiavitù nera fosse uguale alla camorra dei giorni nostri. Quindi incomincia a dare ai ragazzi delle sensazioni, delle
degli strumenti proprio, degli strumenti. Perfetto. Al di là dello, diciamo, del significato dello strumento, insomma.
E allora credimi, alla mia età vedere gli occhi luminosi di un ragazzino che ti chiede poi che cos'è il bottleneck, ma è veramente esistito Robert Johnson, ma dove è sepolto, è veramente esistito Michel Petrucciani, ma è vero che si è incontrato con Chopin dopo morto, o Jimi Hendrix bruciava le chitarre, o veramente Billy Holiday aveva le ali. Cioè, questa cosa, il fatto che un ragazzo di 8 anni, 10 anni possa farti queste domande, per me è una delle ricompense più grandi che possono esistere. Quindi proprio veramente una grande soddisfazione, e vedo anche che gli insegnanti sono molto contenti, perché poi questo mio lavoro si traduce in un lavoro preparatorio, perché fanno leggere il libro a scuola prima che arrivi io, e poi un lavoro successivo dove preparano o dei disegni, delle ricerche, delle rappresentazioni
successiva diciamo, sì, all'allestimento.
Sì, sì, è una cosa veramente di un fortemente coinvolgente, quindi io la faccio con grande passione e cerco sempre di renderla il più facile da realizzare possibile. Quindi non ci sono grandi cachet, c'è la voglia di coinvolgere più persone, e questa soluzione stranamente funziona in maniera, diciamo, positiva, perché poi quando vado nelle scuole mi ritrovo magari 600-700 bambini a turni di 100 per volta.
Che bellezza!
Che vogliono, cioè, l'ultima volta credo di essere stato, non so se a Torino o a Brescia, non ricordo dove, cioè, sono dovuto stare 2 giorni, non finivo mai di...
Ti avevano sequestrato.
Sì.
L'altro giorno mi è capitato di assistere una parte della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, sì, ovviamente parliamo di cinema, e ha suscitato molto, come dire, entusiasmo e riscontro la proposta di, credo, Pier Francesco Favino, che diceva, che suggeriva, anzi consigliava a gran voce, forse anche per la presenza del ministro Franceschini in sala, di istituire l'insegnamento del cinema e del teatro nelle scuole. Io penso che, per carità, è tutto importante, però se consideriamo che ormai nelle scuole, al di là del flauto dolce o cose di questo genere che mettono tristezza solamente al pensarle, insomma, in realtà ci sarebbe bisogno tantissimo anche di riprendere l'educazione musicale, e anzi trasformarla in qualche cosa di gioioso e di costruttivo, cosa che per tanto tempo, anche quando eravamo ragazzini noi, non era mai stato, insomma, era difficile che la cosa potesse scatenare l'entusiasmo dei ragazzi. Io mi ricordo che l'ora di musica era l'ora per fare casino, insomma, grosso modo. Sì. Quindi, diciamo, farla tanto per farla non ha senso, però farla con, diciamo, anche con utilizzando lo strumento dello spettacolo, lo strumento appunto che tu per esempio metti in opera con queste rappresentazioni, sicuramente è una giusta maniera di affrontare la questione. E senza educazione musicale, ovviamente, una parte importante della trasmissione di cultura e di, come dire, di apprendimento, e che deve appunto essere garantito dalla scuola, va a farsi benedire, no?
Ma sai, c'è un problema di credibilità. Io sono stato invitato per 2 volte di seguito a Pordenone Legge come autore a fare un seminario per i ragazzini, E la prima volta mi hanno detto attenzione, perché di solito i ragazzi che vengono qui non vedono l'ora che finisca, quindi parla poco, fai una cosa breve. Io mi sono presentato sul palco con 4 chitarre e ho incominciato a raccontare la storia del blues. Quando è finito il mio tempo, si sono aperte le porte, si sono andati tutti, mi hanno chiesto il bis e non volevano uscire, hanno dovuto chiudere il teatro per mandarli via. Secondo me il problema, adesso non era un auto complimento, però il problema è la credibilità. Lo stesso direttore artistico di Pordenone Reggio mi ha detto: sai, se viene un autore che si mette qui e legge un libro e se ne va, trasferisce poco. Tu hai raccontato una storia, ma gliel'hai fatta vivere, perché tu eri nella storia, perché eri in grado di suonarla, di eseguirla, cioè gli hai raccontato una parte della tua vita. E oggi i ragazzi hanno voglia di verità. Ecco, ritorniamo al discorso.
Ma anche la magia della fabulazione, che è comunque insita nello spettacolo dal vivo, no? Insomma, questa è una cosa.
Cioè, non puoi andare solo lì a leggere, a bacchettarli sempre, a raccontarli, a metterti in cattedra, a far vedere che tu sai e loro non sanno. Li devi coinvolgere, li devi incuriosire. Noi siamo, se io posso permettermi un piccolo aspetto polemico, noi stiamo facendo un grande errore investendo tutto sugli adulti, su quelli che hanno già il lavoro, che hanno i loro problemi, ovviamente, visto anche il momento drammatico che stiamo tutti vivendo. Mentre io investirei sulle scuole, cioè la vera cultura, il mondo di domani è nella scuola, fatto di arte, di cultura, di conoscenza, di coinvolgimento, di musica, di attività, cosa invece che viene considerata quasi inutile. Ecco che la DAD diventa interessante, perché si risparmia e si consuma di meno.
Guarda, volendo proprio, come dire, soffiare sulla brace della giusta polemica che hai sollevato te, io non posso non pensare che non ci sia in parte un disegno proprio preciso, che è quello appunto per cui la cultura è qualcosa che fa troppo ragionare, e quindi più siamo ignoranti e più siamo facilmente abbindolabili, più siamo, come dire, circuibili, e lo spirito critico va a farsi benedire, insomma.
Poi sai, se devo dare 10 euro a qualcuno, li do a qualcuno che ha più di 18 anni e vota, e non a uno che ne ha di meno e ancora non vota, per dire
bonus,
in maniera,
certo,
più polemica, no? Cioè, nel senso che poi si bada più a un consenso piuttosto che veramente a un'idea di crescita per il futuro, cioè di quello che saranno le generazioni. Cioè, secondo me, come siamo cresciuti noi siamo cresciuti molto più coinvolti nell'amicizia, nei rapporti con le persone.
Purtroppo la pandemia in questo, diciamo, ha peggiorato le cose, perché ovviamente anche le occasioni di socialità che la scuola, indipendentemente poi dai disegni, come dire, a priori, o dalle, come dire, dalle strategie che la guidano, può essere naturalmente portata ad impedire, però ci sono contatti e socialità che con la DAD sono difficili da tenere in vita, insomma, per non parlare poi degli spettacoli dal vivo, eccetera eccetera.
Difficile, ma guarda, parlavamo di Cerino prima, no? Di come si crea un coinvolgimento tra i musicisti che ascoltano la tua musica. Io ho fatto un libro sulle filastrocche che ho musicato insieme a Stefano Nosei, e in un brano volevamo mettere una tromba. Allora io ho provato a suonarla sul MIDI, poi Stefano, che era amico di Paolo Fresu, gli ha detto: guarda, stiamo facendo questo lavoro, guarda cosa ha fatto Reno. Allora, te la faccio breve. Il giorno dopo, lui sta a Bologna, io vivevo all'epoca a Bologna, è arrivato a casa mia e ha registrato la tromba, perché ha detto: no, te la faccio io.
Facciamo prima.
No, e mentre registrava mi ha chiesto di ascoltare gli altri brani, e ho fatto delle sezioni di fiati fatte sempre col MIDI, e lui mi ha detto: no, visto che ci sono io, ti faccio tutte le trombe io.
Grande.
Cioè, allora, persona conosciuta mezz'ora prima, per dirti come la musica può diventare veramente un veicolo di comunicazione, cioè cancella ogni perplessità, ogni diffidenza, cioè, e secondo me usare la musica come strumento di comunicazione è la cosa più importante, intanto perché riesce a mandare un'emozione senza neanche parlare. Un accordo di maggiore ti dà felicità, uno di minore ti dà tristezza, e questo accade in tutto il mondo e in tutte le lingue del mondo, quindi bisogna tenerne conto.
Allora, sono già le 14.42, caro Reno, e ovviamente starei molto più a lungo a parlare con te, ma come sappiamo i tempi radiofonici non ci consentono grandi sconfinamenti. Quindi siamo alla, diciamo, alla chiusura della nostra chiacchierata telefonica. Vi ricordo che siete su radiocittaperta.it. Abbiamo al telefono lo scrittore e chitarrista Reno Brandoni, autore dell'Ultimo viaggio di Billy, oltre che di tanti altri bei libri per ragazzi, pubblicato da Edizioni Curci nella collana Curci Young / come si dice adesso Finger Picking. E sì, quindi diciamo abbiamo avuto il piacere di chiacchierare non solo di Billie Holiday, che è stato diciamo il punto di partenza, perché la, diciamo, la protagonista di questo bel libro illustrato e suonato, insomma audiolibro per così dire, ma poi ovviamente, come capita in questi casi, si è disquisito di vari aspetti legati alle tematiche di questo volume. Io quindi a questo punto ti ringrazio, Reno, per la tua partecipazione. Ti lascio magari un'ultima battuta finale, se vuoi.
No, guarda, io la battuta è che ti ringrazio dell'invito, e secondo me bisogna dare proprio spazio a questi discorsi e a queste conversazioni, perché sono quelle che aiutano le persone poi a continuare a credere al proprio lavoro. Quindi grazie di cuore per l'invito e per esserti interessato al mio lavoro.
Ricordo appunto L'ultimo viaggio di Billy. Dai magari qualche coordinata, insomma, per insomma è facilmente reperibile, al di là del...
Sì, dovrei fare la battuta che faccio è che Amazon ormai ha tutto, e quindi poi è chiaro che la battuta che vorrei fare più seria è di andare in libreria a cercarlo, perché si riscopre anche il piacere di andare in giro per gli scaffali e trovare.
Non aiutiamo libro, anche la, diciamo, la come si dice, l'editoria, anzi la piccola libreria di prossimità, come si dice in questi casi.
Ecco, allora, invece di ordinarlo online, meglio ordinarlo in libreria.
Fatevi una passeggiata, che fate due chiacchiere con la mascherina, ovviamente, ma fatele col libraio, ovvio, che magari vi darà anche qualche piccolo consiglio. Allora, ringraziamo nuovamente Reno Brandoni, ospiti di Forno One. Sono le 14.45, mi sembra che sia il caso di chiudere sempre con un brano di Billie Holiday, un brano diciamo un pochino più frivolo se vogliamo, anche se è un grandissimo brano. Salutiamo Reno Brandoni e gli dedichiamo questa Blue Moon di Billie Holiday.
Grazie a voi e grazie a te. Buon pomeriggio.
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. without a dream in my heart, without a love of my own. The moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Get that right, ticking rhythm. Put your hands on it. Put your hands on it. Put your hands on it. Get that right, ticking rhythm. Put your hands on it. Put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Thank you.
E ringraziamo Reno Brandoni, che è stato nostro ospite per la prima mezz'ora abbondante di trasmissione Forno One, radiocittaperta.it, 14:54. Vi ricordo Reno Brandoni, scrittore e chitarrista, autore del libro L'ultimo viaggio di Billy, dedicato a Billie Holiday, un libro appunto molto interessante, edito da Edizioni Curci, che vi invito appunto ad andare a, come dire, a visualizzare e a sfogliare. Siamo passati alla seconda parte del nostro programma, la cui scaletta sarà d'ora in poi totalmente dedicata alle celebrazioni del 93esimo compleanno di Burt Bacharach, che è nato il 12 maggio del 1928, quindi ieri. A parere di molti, compreso il sottoscritto, uno dei maggiori compositori a dir poco degli ultimi 60 anni, per non parlare appunto di confronti ancora più importanti. Abbiamo iniziato con i Crusaders e la loro versione di Promises Promises, brano tratto dalla commedia musicale omonima, a sua volta tratta dal delizioso film di Billy Wilder del 1960, L'appartamento, con uno strepitoso Jack Lemmon e una deliziosa Shirley MacLaine. La scaletta spazierà quindi nel repertorio vasto e ricco di grandi successi del compositore di St. Louis, Missouri, lasciando quanto non mai spazio alla musica e solo a poche mie parole di introduzione ai brani. Meno parlo e meglio è, soprattutto oggi. Quindi passiamo repentinamente all'ascolto del secondo brano in scaletta, che è già un'eccezione che conferma la regola, visto che la colonna sonora del film Alfie, con Michael Caine protagonista, la cui title track è opera di Burt Bacharach, prevedeva la presenza di un altro grande sassofono, quello di Sonny Rollins, del quale appunto andiamo a tirar fuori un brano non di Burt Bacharach, ma questa sua Alfie's Them Differently. Quindi abbiamo Sonny Rollins dalla colonna sonora del film Alfie.
Modern Italia. Solo la migliore musica indipendente italiana. Ascolti, interviste, proposte musicali.
Ogni venerdì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari.
Siete pronti per due ore di musica che vi porterà in un'altra dimensione? Ogni giovedì dalle 20 alle 22, Thursday the New Friday con Sania Babic.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Mai accontentarsi dei soliti suoni. RadioCittàAperta.it, la radio controcorrente.
Radio Città Aperta.
Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Any day now, when your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, in the blue shadows will fall all over town. Any day now, love will let me down. I shouldn't want to keep you if you don't want to stay. Until you're gone forever, I'll be holding on. For dear life, I've been holding you this way, begging you to stay any day now. But when the clock strikes go, you'll call it off, and then my tears will flow, and the blue shadows will fall all over town. Ooh, any day now, love will let me down, because you won't be around. Don't fly away,
16:06 radiocittaperta.it Forno One, Fabrizio Mister Forno One ai microfoni per almeno una mezz'oretta o forse qualcosina in più ancora. Siamo ritornati dopo gli spot di metà trasmissione con la voce del crooner Lou Rawls, tre volte vincitore di Grammy Awards, grandissimo performer, una voce meravigliosa, squillante ma al contempo molto educata e raffinata, che interpretava questa Any Day Now, sempre ed inesorabilmente dal repertorio di Burt Bacharach, che è il nostro festeggiato di oggi. Ieri ha compiuto 93 anni e speriamo appunto di averlo ancora da festeggiare per i prossimi 93 e anche qualcosina di più. Allora, una comunicazione di servizio, riceviamo e volentieri informiamo che venerdì 14 maggio alle ore 18 avverrà il concerto di Iguana in Blues all'aperto al Galeone Bistrò qui a Roma in via della Lega Lombarda 53 vicino Piazzale delle Province. Ci viene anche comunicato che in caso di pioggia il concerto sarà spostato sempre alle 18, però di sabato 15 maggio. Salutiamo con piacere il ritorno della musica dal vivo e quindi con molta partecipazione annunciamo tutto quello che sta per accadere e che accadrà nelle prossime settimane per una ripresa della musica dal vivo quanto mai desiderata ed auspicata. Allora, tra le voci che sicuramente emergono, che hanno interpretato Burt Bacharach, spicca proprio per, come dire, per distacco, come si dice in termini ciclistici, quella di Lady Soul, Aretha Franklin, la quale, per la quale, anzi, il genio creativo di, appunto, di Burt Bacharach compose uno dei brani più celebri e meravigliosi della sua, seppur lunga ed invidiabile, carriera. Molti, i più attenti, avranno capito che parliamo, scusate, di I Say a Little Prayer, Aretha Franklin.
My hand now, and wondering what dress
1511 radiocittaperta.it. Vi ricordo 347 24 50 020 è il numero che potete utilizzare per mandarci messaggi di vario genere. Tra i messaggi appena arrivati su WhatsApp, ringrazio la new entry, un nuovo, come dire, afficionato di Radio Città Aperta e soprattutto di Forno One, Andrea, il quale non solo mi fa giungere il suo apprezzamento per le scelte musicali, ma tanto per farmi rosicare, mi manda una foto di una bobina originale anni 60 dal master di A&M Records di un appunto album di Burt Bacharach. Quindi lui, quando vuole sentire Burt Bacharach, oltre che sintonizzarsi su radiocittaperta.it, può mettere il suo bel registratore a bobine, proprio molto, come dire, vintage, ed ascoltarsi appunto Burt Bacharach con il suo impianto stereofonico. Avevo promesso che sarei stato il più possibile limitato nelle chiacchiere. Il prossimo brano che Burt Bacharach compose nel 63 insieme al sodale Hal David è intitolato Wives and Lovers e trasmette un messaggio, diciamo, poco sottoscrivibile oggigiorno, ma molto condiviso e molto, come dire, apprezzato nell'America bianca e, diciamo, benestante degli anni 60, ovvero una serie di suggerimenti dati ad una moglie per tenersi stretto il marito e, ad esempio, evitare che abbia le tentazioni delle ragazze dell'ufficio a, come dire, appunto, a portarglielo via. Una specie di pagina in musica della rubrica del cuore in una di quelle riviste femminili che tanti criticano ma che poi tutti leggono. Quindi ascoltiamoci Wives and Loves and Lovers nella versione di Nancy Wilson. Questa appunto era Nancy Wilson con la sua versione di Wives and Loves and Lovers, un brano molto, molto spumeggiante, molto frizzante, molto carino.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.
Just must be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to hold you now that I have found you.
A proposito di grandi voci femminili, sempre alle prese con il repertorio di Burt Bacharach, non poteva mancare Nina Simone a rendere omaggio al nostro festeggiato di oggi. Abbiamo scelto un classico tra le composizioni di Burt Bacharach, la celeberrima The Look of Love. Irma Thomas, invece, che ha da poco compiuto 80 anni e le facciamo gli auguri in ritardo, venne chiamata la regina del soul di New Orleans, anche se, essendo contemporanea di Ella Fitzgerald ed Etta James, vide in parte la sua carriera, come dire, offuscata da così tanta forte concorrenza. Per testarne le indubbie qualità vocali, quale migliore occasione quindi di una canzone di Burt Bacharach? Ecco quindi Irma Thomas nella sua interpretazione di Long After Tonight Is All Over.
Tonight with you, for the first time, I have learned what my lips are for. And darling, now that I've kissed you, I am craving to kiss you more. Let me tell you, long after tonight is all over, long after tonight is all gone, I'll be yours forever and a day. I'm yours. Love anything with me, you'll always be just everything to me. Yeah, here in your arms.
that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. Friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Never were a parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose.
Restando in ambito di voci femminili, quella che sicuramente è legata a filo doppio a Burt Bacharach è quella di Dionne Warwick, vera musa ispiratrice e dichiaratamente la preferita di Burt Bacharach, che scrisse grandi canzoni proprio per la sua voce, quella della grande interprete nativa del New Jersey che abbiamo appena ascoltato nel brano Do You Know the Way to San Jose, che le permise di vincere il primo Grammy Award nel 1969. Ovviamente una buona parte delle canzoni che abbiamo trasmesso risale al periodo d'oro di Burt Bacharach tra metà anni 60 e tutti gli anni 70. Ciò non toglie che anche interpreti più giovani e più, diciamo, recenti abbiano affrontato il repertorio del nostro festeggiato di oggi. Un esempio tra i tanti è quello di Luther Vandross, che qui è alle prese con A House Is Not a Home, solo che siccome già sono le 15:25, questo è un brano abbastanza lungo, vi preannuncio già che lo andrò a sfumare. Comunque ascoltiamoci un maschietto in mezzo a tante donne che abbiamo ascoltato oggi con questa A House Is Not a Home, Luther Vandross.
No one there you can give. room is still a room, even when there's nothing but gloom. But our room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart and one of us
qui i violini cominciano ad imperversare in maniera quasi, come dire, stucchevolmente zuccherosa, quindi insomma questa parte più pomiciona e più, come dire, da scortico, come mi piace dire in questi casi, la ascoltiamo in sottofondo, anche perché sono le 15:29, sono poco più di 10 minuti quelli che ci rimangono, e quindi vorrei potervi far ascoltare qualche altra cosa. Tornando alla coppia Aretha Franklin e Burt Bacharach, perché il celebre album del 1972 di Lady Soul, Young, Gifted and Black, che deve il proprio titolo alla quasi omonima canzone di Nina Simone, vedeva al suo interno, oltre a composizioni della stessa Aretha Franklin, brani di Otis Redding, Elton John, Lennon e McCartney, e questa April Fools del nostro Burt Bacharach, che appunto voglio proporvi tra gli ultimi brani della scaletta di oggi.
Radio Città Aperta.
You can't. Little did we
Il già citato nostro fedele ascoltatore Andrea mi faceva notare appunto ottima scelta di brani, ma insomma io penso che qua veramente basta avere un pochettino di occhio e anche un minimo di conoscenza del repertorio di Burt Bacharach, che è difficile pescare male tra interpreti e canzoni. Qui appunto avevamo di nuovo Aretha Franklin alle prese con April Fool di Burt Bacharach. Bando alle ciance, 15:33, vorrei riuscire a sparare un altro paio di brani. A proposito di neri alle prese con Burt Bacharach, ecco Ronald Hiley, senza i fratelli, senza Hiley Brothers, anche lui con un intero album di canzoni di Burt Bacharach, prodotto da quest'ultimo appunto sempre da Burt Bacharach, che addirittura lo arrangia e conduce l'orchestra. Ho scelto la versione di Ronald Hiley del brano premio Oscar Raindrops Keep Falling on My Head dal film Butch Cassidy and the Sundance Kid con la premiata coppia Paul Newman e Robert Redford, quindi tanto per aumentare il parterre de roi a disposizione di appunto Burt Bacharach.
Raindrops keep falling on my head, falling on my head. Whoa, but just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. No, the raindrops keep falling on my head, they keep falling. Whoa, so I just did me some talking to the sun, talking to the sun. Boy, and I said I didn't like the way he got things done. Oh, sleeping on the job. No, those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, I know, I know, I know. All those blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long, y'all, till happiness steps up to greet me. Oh yeah, steps up to greet me. Oh yeah, oh yeah. Raindrops keep falling on my head. Yeah, yeah. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. No, gonna stop this rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. You know I'm free, oh, oh yes I'm free. Look at me, no. Oh.
I'm free. Oh, you know. You know, I know, I know.
15:38, andiamo un po' per le speech. Ringraziamo anche il contributo che ha dato al festeggiamento di oggi del grande Burt Bacharach, appena fresco 93enne. Questo per l'appunto era Ronald Ailey nella sua versione di Raindrops Keep Falling on My Head. Vi ricordo che, operate le opportune sanificazioni necessarie tra uno speaker e l'altro, dopo il programma che state ascoltando e che sta per concludersi, ovvero Forno One, andrà in onda a partire dalle 16 Alessandra Cantilena con il suo Pink Twice, a seguire il quale avremo il Grande Giove con Matteo Giacchè. Dalle 20 alle 21 Sonia Babic con il suo Thursday is the New Friday, che appunto è l'ultimo dei programmi in diretta per la giornata di giovedì, perché successivamente ci sarà la replica di Puzzle, il programma di Gianluca Polverari del lunedì, che ci porterà poi alle conduzioni musicali in Random Mania, che andranno in onda per tutta la durata della notte. Quindi i programmi degli speakers di Radio Città Aperta mandati in onda senza soluzione di continuità per appunto tutta la notte fino all'indomani, ovvero fino alla mattina delle 8, le 8 di mattina, orario nel quale il buon Riccardo Mameli ci servirà il suo caffè espresso. Quindi siamo andati un po' fuori con l'accuso, 15:40 adesso, non me ne vorrà Alessandra, ma siamo diventati bravissimi nel pulire lo studio e quindi rendere più veloci le operazioni di passaggio delle consegne. Chiudiamo con un ultimo brano, non poteva mancare quello delle Supremes di Diana Ross, a rendere il giusto omaggio a Burt Bacharach, e quindi ci salutiamo con le loro suadenti, scintillanti, sorridenti voci. Non so se si può dire sorridenti voci, però insomma mi piaceva questa idea, questa ventata di freschezza e di ottimismo, con il brano What the World Needs Now Is Love. E quindi ci ascoltiamo loro. Vi saluto, Fabrizio Mister Forno One vi dà appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Forno One. Buon proseguimento di ascolto su radiocittaperta.it.
What the world needs now. After that second, I don't know if I'm supposed to come back. What? They're gonna make harmony around me. I'll stay straight. Okay. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. Want to know what the world needs now is love.
Radiocittaaperta.it, la tua radio online.